Allora, i temi indicati da Sandro erano due, almeno diciamo nel, come titolo di quella lista che vi è stata inviata. In realtà poi i due temi sono molto intrecciati tra loro, questa era un po' l'idea che era venuta fuori, diciamo così, uno è più legato a Sacchi e si ricollega a una delle attenzioni di questi incontri, cioè la rilevanza della letteratura, delle istituzioni giudaiche del Secondo Tempio, no? Il calendario. E uno invece più legato al Nuovo Testamento, a Gesù, in questo caso all'ultima cena, in concreto quando è stata fatta e soprattutto in quale contesto. I due aspetti sono molto strettamente legati e per sviluppare bene la natura di questi legami ci baseremo un po' su questi studi che ha fatto Enrico Mazza riprendendo alcune intuizioni di Sacchi e collegando le due questioni, il calendario e l'ultima cena. E questo anche per far vedere come, che poi il filo rosso un po' di questi incontri, come la letteratura apocrifa, insomma, del Secondo Tempio, insomma, incide, è rilevante per comprendere anche punti salienti del Nuovo Testamento, perché voi punterà questo, ecco perché c'è il collegamento, proprio perché si dà una forte connessione fra le due cose. E il caso dell'ultima cena è un caso un po' esemplare, quindi utilizziamo un po' questi due testi. Sacchi, questo testo, il testo classico, ma anche ripreso da quell'altro, Gesù e la sua gente, è ripreso bene il discorso del calendario qui, e Mazza, questi due testi sulla cena del Signore, il primo è più legato ai sinottici, il secondo c'è anche Giovanni. E Mazza è uno studioso di Reggio Emilia, ma ha studiato molto a Milano, anche a Roma, in pensione da qualche anno, ma ancora è un grande, valido ricercatore. Sandro lo conosce.
Ha studiato anche a Parigi.
Ha insegnato e ha studiato anche a Parigi, sì. È molto brillante, ho sentito la sua relazione, mi hanno chiamato, erano le sue ultime lezioni a Reggio, mi hanno invitato e io sono rimasto molto colpito da queste lezioni che ha fatto proprio su questo tema, ma è un ricercatore che insomma lavora su questi temi da una vita. Quindi i due temi sono collegati, a questo punto sono molto collegati. E parto dal secondo, la questione di questa data, messa così sembra una questione un po' da giallo, da Sherlock Holmes, invece vedremo che la cosa è più rilevante, significativa, perché ci aiuta a mettere bene in luce la connessione fra i due aspetti. E va subito al centro di una questione importante, appunto la data della cena, che non è una questione di pura curiosità, dice Don Enrico, perché l'incoerenza sulla datazione rende un po' impossibile il racconto sulla passione di Cristo, cioè ne va di mezzo, lui dice, la verità del racconto stesso sulla passione, e quindi è un grande problema neotestamentale. Quindi dicevo che i due temi, insomma, l'indicazione di Sandro, si parla di calendario e di ultima cena, li trattiamo però in maniera molto collegata, e perché uno degli obiettivi di questi incontri è dimostrare come le istituzioni e la letteratura giudaica del Secondo Tempio, i apocrifi inclusi, i famosi testi che sono stati un po' citati in tutti questi incontri, sono rilevanti per comprendere punti anche significativi del Nuovo Testamento. Beh, questo è il senso, far capire la colleganza fra le due cose. E quindi sono trattati assieme e utilizziamo questi testi, solo il testo di Sacchi sul calendario. Poi vedremo che Sacchi fa riferimento ad un'autrice molto importante francese, in realtà non è Farina del suo sacco, ma lui del suo sacco, ma e di altri, sì. E poi dice i testi di Don Enrico Mazza, che va avanti su questa prospettiva per altri motivi, ma effettivamente fa un passo in avanti, secondo me molto interessante, insomma. Quindi non è un incontro di segno di Sherlock Holmes, insomma, questo di oggi, però un pochino bisogna mettersi su alcune tracce per capire dove portano, ecco. Si parte quindi da questo discorso della data e del contesto dell'ultima cena. Quindi partiamo da Mazza, lui dice lavorare su questo tema non è una pura curiosità, perché ne va di mezzo la verità del racconto stesso della passione, insomma capire un po' come la cronologia dei fatti sulla base dei Vangeli, non certamente a partire da altro. E quindi lui dice rimane questa una grande questione neotestamentaria. Parte subito con Giovanni, dove la cronologia della passione, lo sappiamo tutti, è diversa da quella dei Vangeli sinottici. In questi ultimi c'è la cena pasquale, adesso non dico nulla di nuovo, ma bisogna partire. In questi ultimi c'è la cena pasquale di Gesù, mentre in Giovanni non c'è e non può esserci, visto che, Gesù muore nel pomeriggio di venerdì, ossia prima che si potesse fare la cena pasquale, che è tra le due notti. Questo è il punto di partenza. In ogni caso, mette un po' le mani avanti, subito Don Enrico dice: ci sono molti avvenimenti nel racconto della passione per stare tutti in quel breve spazio di tempo che va dall'arresto di Gesù alla sua morte, che viene messa il giovedì notte, l'ultima cena che viene messa il giovedì notte fino alla sua morte, il mezzogiorno del giorno seguente, 12 ore soltanto, buona parte delle quali sono notturne. Quindi una concentrazione di tanti eventi, ecco, secondo i Vangeli, in pochissime ore, e non neanche tutte fruibili, no? E allora, Mazza, in questo secondo testo, che è più elaborato del primo, dopo il capitolo, anche il punto dove va avanti, dice bisogna partire da un punto fermo, no, per capire queste cose. Poi a un certo punto scatterà il discorso del calendario, ma non bisogna porre il problema. Marco, Luca e Giovanni dicono che Gesù è stato sepolto nel giorno della preparazione, la parasceve, la vigilia della Pasqua, quindi Marco 15:42, Luca 23:54, Giovanni 19:43, anche Matteo, con un argomento un po' contorto, conferma la stessa cosa, 27:62. Marco precisa che il giorno della preparazione era la vigilia del sabato, 15:42. E Giovanni aggiunge che si trattava, ve lo ricordate bene, di un sabato solenne, un giorno solenne quel sabato, che coincideva in quell'anno con la Pasqua. Giovanni 19:31. Quindi il giorno della morte di Gesù, questo è il punto, il giorno della preparazione era un venerdì. Inoltre Giovanni ricorda che la morte di Gesù avvenne, questo preme molto Giovanni, in contemporanea con il sacrificio degli agnelli del Tempio, cioè proprio il pomeriggio del giorno della preparazione. Quindi questo, il punto fermo è il giorno della sua morte. Su questo punto concordano tutti i Vangeli. Sulla morte di Gesù, che per Giovanni è la vigilia della Pasqua dei Giudei, tutti gli interpreti appunto sono d'accordo. C'è però la difficoltà, e questo è il punto non piccolo, di spiegare la cronologia degli avvenimenti che la precedono. Se Gesù è stato ucciso ed è stato sepolto il giorno della preparazione, che era un venerdì, è ovvio che non ha potuto fare la cena pasquale che si faceva proprio il venerdì sera, tra le due notti. A quell'ora era già morto. D'altro canto, i Vangeli sinottici insistono nel sostenere che Gesù mangiò la Pasqua con i suoi discepoli. Ci troviamo così di fronte a due cronologie divergenti, e per risolvere questo problema storicamente sono state messe in campo tantissime ipotesi, perché sono molto, insomma, non sono conciliabili, diciamo, almeno in prima battuta non sono conciliabili. E Matta ne affronta, Don Enrico ne prende in considera alcune, due in particolare. La prima, e non può non prendere in considerazione, è quella del grande teologo Jeremias, e che ha scritto un grande testo sulla cena lettura.
Noi abbiamo molte frutte in
realtà. Esatto. Quella lì è la prima, e lo tratta molto bene nel secondo testo, c'è una esposizione reverenziale, dicevo, della sua affermazione, quindi. E lui dice, racconta tutto quello che appunto Geremia, la sua ricerca, fa capire, Geremia prende in considerazione, mi pare, 12 o 13 argomenti, ecco, contro il fatto che l'ultima cena, ecco, non sia una cena pasquale, per dimostrare invece che quella cena, di cui parlano i sinottici e in generale i Vangeli, è una cena pasquale. È il grande teorizzatore di questa tesi di Geremia: l'ultima cena è una cena pasquale, la tesi centrale del testo, no? Perché molti altri contestano questo, e quindi bravissimo Geremia. Però poi dopo, un pochino avanti, dice mazza, è vero, però l'obiezione più forte è proprio quella della cronologia che è attestata da Giovanni, no? Che è divergente. Lì Geremia fa un po' fatica a fare rientrare, diciamo, a rispondere a questa obiezione che viene dalla ricostruzione di Giovanni, no? Secondo la quale Gesù muore prima della cena. Ecco, la risposta di Geremia, se non entro nel merito, ma vi faccio capire qual è il ragionamento che fa secondo Mazza, la risposta di Geremia è che il racconto di Giovanni non è uniforme e contiene delle tracce di una tradizione secondo la quale l'ultima cena di Gesù fu una cena pasquale, cioè in alcuni punti del Vangelo lui individua che c'è una fonte che sostanzialmente, ecco, è diversa da come poi ragiona il testo di Giovanni che leggiamo. Per cui Giovanni sarebbe vicino ai sinottici. Cioè, ci sono alcuni piccoli tratti del Vangelo, io non so bene qua, secondo i quali lui dice, qui ci sono due fonti, alla fine Giovanni ha rimaneggiato sulla sua teologia, sul suo pensiero, la cronologia dei sinottici, dalla quale lui stesso dipende. Insomma, in altre parole, Jeremias sposta e risolve in chiave teologica, il pensiero di Giovanni, i problemi che non riesce a risolvere sul piano strettamente cronologico. Quindi dice, sì, è molto bravo Jeremias, però ecco, all'obiezione più forte, che è quella che viene da Giovanni, secondo lui Jeremias non riesce tanto a rispondere, quindi fa una grande esposizione, perché, però alla fine dice qui c'è un limite, no? E poi rimane sempre questo fatto di una grande concentrazione di eventi che sono tutti ecco immessi in queste 12 ore, per cui questa è la prima posizione. Poi c'è questa esposizione, l'esposizione di questo testo, di questa ricerca, di questa... questa francese doveva essere un fenomeno, questa qua è poco considerata da tutti.
Se c'è
un po' di vago maschilismo, secondo me è un po' di vago maschilismo. Io francamente ce l'avrei trovato, perché questa qui fa una ricerca, una scoperta notevole. Questa Jobert, Annie Jobert, che alla fine degli anni 50, credo del 57, ha pubblicato 3 saggi sulla data dell'ultima cena, che pochissimi hanno preso in considerazione, pochissimi, eccetto Sacchi li prende pari pari, cioè non si discutono neanche, insomma, quindi i ricercatori della scuola di Sacchi, come posso dire, riprendono completamente la tesi della Jobert, la considerano. Cosa ha scoperto questa ricercatrice? Aveva l'età di Dossetti più o meno, del 13 o del 12, questa ricerca del 12, la pubblica nel 57, ma pochissimi la prendono in considerazione. La si prende in considerazione oggi. Il Papa stesso, Benedetto, l'ha presa in considerazione 2 volte, uno per dire che è molto brava, primo testo di Gesù Cristo, il secondo bravo dicendo invece che ci sono dei dubbi, per dire, ma anche Benedetto XVI si è confrontato con questa tesi. Cosa ha scoperto questa ricercatrice? Lei ha scoperto che nel libro dei Giubilei, appunto un testo apocrifo, l'abbiamo citato qualche volta parlando di che è attorno al 150 avanti Cristo, ecco, viene utilizzato un calendario solare e non il calendario lunare, ossia il calendario ufficiale di Israele. Anzi, c'è una grande polemica contro il calendario ufficiale di Israele, quello che ad esempio segue Giovanni. Questo calendario ufficiale era stato importato da Babilonia. Babilonia importò tantissime cose, abbiamo visto, non so, e qui dal Tor dell'Esilio. E all'inizio sembra che fosse limitato soltanto all'uso amministrativo, poi a un certo punto viene utilizzato da tutto il paese, quindi anche dal Tempio. Sicuramente attorno al 200 anche il Tempio utilizza quel calendario. Aveva il vantaggio di essere il calendario di tutto il bacino del Mediterraneo, dalla Grecia alla Mesopotamia, quindi era molto comodo. La comodità nei calendari vuol dire qualcosa, mi hanno spiegato alcuni miei ricercatori queste cose, è un criterio abbastanza. E allora leggo qui su questo da Sacchi qualcosina su questo calendario, in questo testo, il secondo è ancora più chiaro. Al momento 126. Il calendario che ho chiamato laico era in uso in Israele da molto tempo per usi amministrativi. Aveva il vantaggio di essere il calendario di tutto il bacino del Mediterraneo. Questo calendario aveva un anno di 354 giorni, divisi in 12 mesi, alternativamente di 29 o di 30 giorni, come il nostro. Il primo giorno del mese corrispondeva così alla luna nuova e il 15 alla luna piena. In altri termini, i mesi corrispondevano alle lunazioni, quindi un calendario lunare. Poiché l'anno restava indietro rispetto alla rivoluzione solare di circa 11 giorni tutti gli anni, ogni 2 o 3 anni veniva inserito un mese intercalare, chiamato Adar. I nomi dei mesi venivano dai nomi dei mesi di Babilonia. La Pasqua cadeva intorno alla luna piena del mese di Nisan, che è il primo mese dell'anno per loro, approssimativamente il giorno della prima luna piena dopo l'equinozio di primavera. Siamo intorno al periodo del nostro marzo-aprile. Quindi è in questo periodo che cade la Pasqua, un periodo abbastanza dilatato.
Come noi.
Anche
noi facciamo.
Sì, esatto, è appunto, anche noi fa così. Ma loro, poi invece c'è un altro calendario, è quello che lei scopre, la Jobert scopre leggendo il libro di Giubilei, e questo è interessantissimo. Questo calendario, dice Sacchi, aveva del meraviglioso, perché ripeteva ogni anno uno schema fisso, calendario solare, con giorni del mese, giorni della settimana sempre uguali. non come l'altro. I 364 giorni erano divisibili in quattro stagioni di 91 giorni ciascuna. Ogni stagione era divisibile in 13 settimane, ciascuna settimana era composta da 3 mesi, i primi due di 30 e l'ultimo di 31.
Stagione.
L'anno cominciava sempre di mercoledì, evidentemente allo scopo di ripetere lo schema dei 6 giorni della creazione. Il quarto giorno, cioè il mercoledì, era il giorno in cui furono creati gli astri e di conseguenza la misura del tempo. E ancora, vediamo cosa fa, la Pasqua cadeva sempre di conseguenza il 15 del primo mese, che era sempre un mercoledì. Questo è il punto. Non c'è una fluttuazione sulla Pasqua. La Pasqua è il mercoledì 15 del primo mese.
Di questo calendario
solare, non lunare, che è un calendario antichissimo. E piano piano viene un po' abrogato dalle introduzioni che gli esiliati riportano da Babilonia, in questo calendario laico, da prima limitato agli usi soltanto amministrativi, poi prende corpo ed è l'unico calendario, anche il Tempio prende appunto da questo calendario nuovo, che lui chiama laico, quello lunisolare. No?
Anche il Tempio.
Anche il Tempio, e questo è il punto, non solo, ma anche il Tempio. Poi il Tempio, capito, visto da questa, traduceva, cioè fino alla fine, la data, riporta sempre la data vecchia del calendario solare, ma la traduce con la data del calendario lunisolare, cioè rimane al Tempio fino a più avanti la doppia datazione.
Cioè abbiamo un calendario antico che
viene abrogato,
fissa,
il 15 è mercoledì.
Solare. Cioè quello che arriva da Babilonia, quello con i 12 mesi più ogni 3 anni, un mese in più,
sì.
Che è un passo più mobile, che piano piano si impone,
sì.
Lo prende
è
proprio lunare.
Sì, solo lunare, diciamo.
Di tutto il bacino mediterraneo.
È per quello che
viene teso, quando viene preso, si dice la data e in più
si traduce, esatto, però viene recepita. Questo fatto della recezione però non è
quello che usano ancora oggi per il lunare e il lunisolare.
Sì, sì, quello.
Quindi perché dovrebbero aggiungere questo
Adar.
Ogni 3 o 4 anni devono aggiungere questo Adar, perché sennò non si combina più con le stagioni. La Pasqua non lo sarebbe più.
È questo, sono fino ad oggi, infatti parlo è quello odierno. Ma all'inizio appunto non era così. E la Jobert ha il merito, il grande merito, scopri.
Dovrà anche fare la sinossi
dopo perché alcuni no. chiamano la ragione perché alcuni fino a poco tempo fa si chiamava calendario di Qumran, quello di perché? Perché Qumran non ha mai cambiato.
No, ma vai avanti per
no, è vero. Quindi due calendari e il merito di questa Jobert che è recepita poi sa chi parla della Jobert qua non parla la cita un po'
che Eremia sono ha capito
che rifiuta, tutti la rifiutano, leggono e dicono no, questo qui non va mica, c'è un giudizio durissimo,
lo sapevano
tutti,
ma c'è un motivo per cui
sa chi dice la famosa opera per cui evidentemente
sì. Ma viene rifiutata per vari motivi, ce n'è uno che dire ma non la prendono in considerazione, fa anche spavento, come mai viene trattata così. Verrebbe a pensare purtroppo che è un argomento poco dichiarato questo. Dopo ce n'è un altro che si capisce, ma è più oggettivo. Al primo il giudizio di Geremia è pesantissimo, cioè, non esamina il testo. Perché ci sono le fonti, cioè lei parte dal libro dei Giubilei, non è che se l'inventa, questo colpisce, ma come? Non è che se l'ha inventato. Quindi due calendari. La ricezione di questi due calendari è recentissima. Oggi si capisce che è così, ma fino a poco tempo fa, qualche anno fa, non si recepiva, soltanto qualche studioso come sa. Ora, come sappiamo, un po' l'abbiamo detto, mi pare, un anno fa, qualcosina del genere, qualcosa abbiamo detto, l'introduzione del nuovo calendario lunare, che avviene pian pianino, era stata considerata come una violazione inaccettabile delle leggi del culto volute da Dio da una parte consistente del ceto sacerdotale del Tempio. Una parte del ceto non rifiuta questo ingresso, no? E rifiuta sostanzialmente tutto quello che viene da Babilonia. Questo un po' l'abbiamo detto i primi incontri l'anno scorso, no? C'è un rifiuto di una parte del ceto sacerdotale di tutte le innovazioni che vengono da Babilonia, un rifiuto però che è duro. Secondo loro, questo è il punto, il nuovo calendario cosa fa? Sconvolgendo le date delle feste religiose, perché a questo punto vengono tutte un po' spostate, no? Compromette la sincronia fra la liturgia della terra e la liturgia che c'è nel cielo, quindi per loro È gravissima questa cosa. Se, infatti, se pensate a alcuni testi che vengono da Qumran, e si dice, dice lo stesso ne parla Sacchi, dice questo tema della risurrezione, Qumran non ne parla mai. E la soluzione che dà Sacchi è questa, perché la liturgia terrestre immette già gli esseri umani, noi, in una liturgia nuova. Per cui il problema del passaggio all'altra parte, risurrezione, è molto secondario. In un certo senso uno è già trasferito dall'altra parte, perché c'è questa sincronia temporale tra le liturgie. Il fatto che il nuovo calendario le sconvolge, no? Perché è un punto però è un fatto gravissimo, cioè, lo rifiutano completamente, credono che sia un'imposizione intollerabile. E cosa fanno? Si separano e se ne vanno via. Alcuni di questi finiscono in questo luogo che si chiama Qumran, intorno al 200 avanti.
Quindi la pietra di scandalo principale
una delle, è l'introduzione delle, di istituzioni che provengono da Babilonia.
Tra cui questa
è molto grave per loro, perché rompe la sincronia fra le due liturgie. Questo è il punto di rimessa da considerare, mi fa ridere, ma per loro proprio era rimane. E questo ceto sacerdotale che si oppone al nuovo sistema fa sì che attorno al 200 a.C. appunto questo ceto si separi dal tempio e dalla sua liturgia officiata da un sacerdozio ellenizzante, no? C'erano anche risonanze ellenizzanti, quindi illegittimo, e il movimento degli esseni che manterrà l'adozione del calendario solare. Per questo molti chiamano il calendario solare il calendario di Qumran. Perché? Perché gli esseni e Qumran mantengono quel calendario, non è che l'hanno inventato loro lo mantengono. Mentre invece il resto del paese e anche il Tempio lo cambia. Questo è un punto fondamentale, insomma, in questa vicenda. Si comprende quindi bene perché il libro dei Giubilei e complessivamente la tradizione enochica, essendo molto legati alla corrente essenica, o forse l'essenismo, facendo riferimento a questa tradizione, polemizzano fortemente verso l'ambiente ufficiale, Tempio incluso, per le varie novità che introduce, tra cui il calendario. Questo è un elemento di grande polemica e di opposizione. Scoperta l'esistenza di questo calendario, la conclusione della Joubert è presto detta. E qui possiamo leggere un lungo testo di Mazzo, con il quale in un certo senso, da un certo punto di vista teorico, lui chiude il discorso. La conclusione della Joubert è presto detta. L'inconciliabile opposizione fra la cronologia giovannea della passione di Cristo e la cronologia sinottica è dovuta all'utilizzo di due diversi calendari. Ecco la connessione. I Vangeli sinottici parlano della Pasqua utilizzando il calendario antico dei 364 giorni, il calendario solare, mentre il Vangelo di Giovanni utilizza il calendario ufficiale giudaico, quello nuovo, per il quale la Pasqua si sposta. Secondo Giovanni, Gesù non ha mangiato la Pasqua, dato che è morto il 14 Nisan, che è il giorno della preparazione, secondo il calcolo ufficiale basato sull'anno lunare, ed è un venerdì. Secondo i sinottici, invece, Gesù ha mangiato la cena pasquale il 14 di Nisan, secondo il calcolo esseno basato sull'antico calendario solare. E questo giorno è un mercoledì sera. Si tratta quindi di una vera e propria cena pasquale, quella dei sinottici, dato che il martedì sera è già mercoledì, cioè che è il 15 Nisan, ossia la Pasqua. In questa ricostruzione della Joubert, tra il mercoledì e il venerdì, accadono, cioè possono accadere, tutti gli avvenimenti raccontati nella cronologia della Passione, e Gesù muore al venerdì pomeriggio, come attestato da Giovanni. È venerdì pomeriggio anche per i sinottici, e in questo c'è accordo pieno tra i sinottici e Giovanni. L'ipotesi della Joubert sull'esistenza di due calendari come spiegazione della diversa cronologia dei Vangeli è risolutiva.
Quindi sulla morte nessun dubbio, sull'ultima cena è troppo vicino farla il giovedì,
certo.
È impossibile, quindi potrebbe essere stato il martedì sera.
C'è i Vangeli, i sinottici tengono presente un calendario il quale la Pasqua è il martedì. Poi ci sono gli altri giorni, no? che seguiranno per della Passione. Giovanni invece tiene presente un altro calendario secondo il quale invece la Pasqua è il sabato. Tengono presenti due calendari.
E quindi uno non fa la Pasqua.
E l'altro sì, esatto.
Ma perché parte il martedì e
ci arriviamo, sì, giovedì? Ci arriviamo. Sì. È un conteggio qui, tutto sono impazzito. Veramente un po'.
Questo è il primo punto.
Questo è il primo punto.
Cioè, non so se è una domanda che si va a fare dopo, o se a Vasser sarebbe interessante sapere questi qui di Qumran. Come e dove molavano gli agnelli, però.
Secondo sì, però no, c'è un'ipotesi. Sì, sì, e sta sempre sull'opposizione con il tempio. Secondo alcuni non vanno proprio al tempio a immolare gli agnelli. altri dicono lo facevano a casa, c'è il chiuso del tempio, ah, è un punto fondamentale.
Ah, però un altro problema, però, cioè, che Gesù, adesso lo vediamo anche i Maccabei, non ha fatto la scelta radicale,
non è un esseno, non è un esseno. Ma è questo che dice, se dicessimo che Gesù è un esseno, abbiamo già risolto, ma lui non è un esseno, ma è questo il punto. È bravo, ma hanno ragionato bene. Allora continua Marta. Allora, questo l'hanno acquisito, sono due calendari, quindi ragionano su due Pasque diverse. Continua Marta. È risolta la questione, da un certo punto di vista, dice questo è vero, ma si tratta pur sempre di un'ipotesi che, per quanto geniale e risolutiva, non è dimostrata. Resta insomma da spiegare perché Gesù abbia scelto di celebrare una Pasqua di questo tipo, cioè una Pasqua essena. Questo la Joubert non lo ha spiegato ed è il punto cruciale che manca alla sua analisi. Vuole dire anche la sua, insomma, pure. Però a quel punto lì lui si accorge di una cosa, questa è la cosa nuova del testo, del secondo, sì, che prima di mettersi in quella che potremmo chiamare la pista essenica, fa un altro passaggio, perché per ricostruire la cronologia dei fatti, secondo lui è molto importante questa cena di Betania, quella che viene fatta da questo Simone il lebbroso, di cui parlano Matteo, Marco e Giovanni. Altri di conduzione, insomma, di Betania, e segue il racconto del complotto dei giudei secondo Gesù. Per la verità, la Joubert, ho visto nei suoi tre saggi, lei risolve la questione, poi gironzola, si capisce, non è più preciso, attorno a questa cena, si capisce che è importante, gironzola un po', poi dice, ma qui non si riesce a capire niente, si secca. Però l'ultima battuta sua è un gironzolare attorno alla cena di Betania, che dice qui sarebbe importante capire, ma non si riesce a individuare questa datazione. E di Marta dice no, questa volta voglio andare avanti proprio sul punto, voglio capire cosa si ricava ragionare su questa cena di Betania, in Betania, a quali tutti i Vangeli fanno riferimento, no? Tutti fanno riferimento a questo, sembra importantissima questa cosa. Allora, Giovanni è molto preciso, perché dice che Gesù andò a Betania 6 giorni prima della Pasqua, Giovanni 12:1. Ma Marco racconta la stessa cena, ma la indicazione cronologica riguarda il complotto, no? Sai, cominciano a complottare contro di lui, e comunque è contestuale, la cena di Betania è contemporanea a questo complotto, no? E lui dice, mancavano 2 giorni alla Pasqua e agli azimi. Marco 14:1. Dato il carattere unitario della pericope, dice Boismar, che questo grande esegeta, che è una grande autorità in materia, appunto si tratta di vanno presi come collegati, cioè la cena a Betania, ecco, viene effettuata 2 giorni prima della Pasqua e degli azimi. E dipenderebbero da un documento che è un po' una fonte, ecco, di Marco, ma anche di Giovanni, che lui chiama documento B, un documento che è fonte di alcuni pezzi di Marco e alcuni pezzi del Vangelo di Giovanni. Commenta Mazza, se Giovanni e Marco dipendono dalla stessa fonte, dobbiamo restare sorpresi che l'indicazione cronologica di Marco sia diversa da quella di Giovanni. Per Marco ci sarebbe stata la Pasqua dopo 2 giorni, mentre per Giovanni dopo 6. Quindi Mazza vuole chiarire la divergenza e parte da Giovanni, perché, sempre secondo Boismar, il Vangelo di Giovanni dipende da un solo testo, mentre Marco tradisce la presenza di 2 racconti poi fusi insieme. Quindi lui adesso passa a Giovanni, perché dice che è più chiaro. Però, poiché andiamo verso un conteggio, le complicazioni qui non mancano mai, dobbiamo tenere presente, dice subito Mazza, che nell'epoca del Nuovo Testamento, e lì si rifà sempre a questo Boismar, che ripeto, una grande autorità in materia, con Pasqua, in un primo tempo si indica l'agnello, che viene immolato e poi mangiato, cioè il 14 di Nisan, il giorno prima. Molte volte si indica il giorno prima la vigilia, l'agnello che viene immolato, quindi il giorno della preparazione, anche con Pasqua. Mentre in un secondo tempo, con Pasqua, si indica proprio il giorno della festa, il 15 di Nisan, quindi bisogna tenere presente questa puntuazione che si ha, secondo Boismar, già all'altezza del Nuovo Testamento. La difficoltà di conteggio dipende proprio da questo, cioè dal fatto che Marco, con Pasqua, indichi il giorno della preparazione, mentre la vigilia di cioè la vigilia di Pasqua, mentre Giovanni indica il giorno della festa di Pasqua. Sappiamo che il 15 di Nisan, di cui parla Giovanni, era un sabato, era un giorno solenne quel sabato, 19-21. Se andiamo a 6 giorni prima della festa di Pasqua, ricaviamo che la cena di Betania si tenne un sabato sera, perché ho capito che contano loro così, cioè tu devi saltare i giorni, e cioè il sabato è Pasqua, no? Tu devi calcolare 6 giorni, quindi venerdì, giovedì, mercoledì, martedì, lunedì, domenica, sei all'altro sabato. Cioè loro far vedere in un testo sì però perché tengono, fanno un ponte sui 6 giornate, le 6 giornate devono essere 6 giornate che stanno tra la data che tu calcoli e quella che ti interessa. È un riferimento
giorno prima, secondo, terzo, come se noi fossimo stasera e diremo tra 6 giorni
iniziando domani,
è la quarta di Quaresima, tra 6 giorni siamo al pomeriggio del sabato che apre la domenica,
inclusi gli estremi,
gli estremi, voglio fare, lui fa riferimento, guardate, vi dico anche, ma io non lo conosco, è un certo, lui si rifà ad alcuni autori, ad un certo Rigaud in particolare, lo fa vedere che il conteggio è così, cioè, tu devi mettere Rigaud, veda Rigaud, cioè, è complicatissimo, è per quello che si ferma la Jobert, perché non riesce a contare i giorni.
Perché una donna non sa
farlo. No, perché è complicato, capisco che anche... perché non sa bene
Ma chi sono i Giovanni che fa o gli sinottici?
Staccano tutti così.
Perché gli dice che dopo 3 giorni risorgerà. È morto venerdì, è risorto la domenica mattina, non sono passati 3 giorni.
Sono 3 giorni inclusi.
Il primo, quello che...
Inclusi gli estremi.
Si considera anche il primo.
Qua in questo caso non lo considero, il contrario.
È compreso chi prende lui.
Se loro fanno l'azione
appunto, ma lui dice invece che sono esclusi gli estremi.
Sì, sì. Scusate un momento, avevo il testo, ma lo tirerò fuori dopo. È un conteggio comunque di questo, si è fatto ed è, si basa sulla ricostruzione di questo autore che è Beda Rigaud. Non so se ti ricordi, c'è una nota, lui fa vedere esattamente anche in altri punti di Marco dove secondo lui i conti tornano abbastanza facendo questo calcolo. Se avete solo abbastanza, scrivo il signor sempre, stavolta è saltata, pazienza, c'è una nota, è una nota, comunque il calcolo è così e vedrete che...
Scusa, però alla fine del sugo delle cose, la cena di Betania sarebbe stato sabato sera.
Ma non solo per Giovanni, anche per Marco.
La conclusione sarebbe così, no?
Sì.
La cena sabato sera, e quindi dopo 6 giorni, insomma, venerdì sera che...
Esatto, ma e questo secondo lui però questo vale anche per Marco, però
sabato sera, allora va bene.
Sì, prendiamo questa indicazione giovannea come punto di partenza e calcoliamo la Pasqua indicata da Marco, no? Che dice, diceva 2 giorni, no? Parlava di 2 giorni. E che la colloca 2 giorni, Marco colloca la Pasqua 2 giorni dopo la cena di Betania, ma Marco considera Pasqua il giorno della preparazione,
esatto, che è il martedì.
Che è il martedì.
Sì, quindi sabato sera, che è domenica.
Ecco, e allora la cena di Betania, anche in questo caso è sabato sera, saltando 2 giorni, no? Lui dice metà due meras, cioè ossia martedì e la preparazione, sì, no? Saltiamo lunedì e domenica, andiamo a sabato, con lo stesso calcolo. Cioè, prendete per com'è, insomma, lì fa questo tipo di calcoli, togli gli estremi e calcola i giorni
in domenica, intendi l'ottavo giorno?
Sì. Sì, il giorno dopo il sabato, insomma. Quindi questo sarebbe il giorno in cui si mollano gli agnelli, ci sacrifica la Pasqua, e cioè il 14 del primo mese, che è il giorno della preparazione. In altre parole, il martedì di Marco corrisponde alla Pasqua calcolata secondo l'antico calendario solare di 364 giorni. Il martedì 14 è il giorno della preparazione, il mercoledì 15 è il giorno della festa di Pasqua. In base a questo calcolo, l'indicazione cronologica di Giovanni riguardo alla data della cena di Betania 6 giorni prima di Pasqua, coincide con quella di Marco. Mancavano 2 giorni alla Pasqua, gli azimi, quando Gesù cena a Betania. La loro differenza scatta dopo, quando si tratta di definire il giorno della Pasqua, per il quale si utilizzano 2 diversi calendari. Cioè, lui vuole dimostrare che la cronologia, fino a quel punto, è perfetta. Cioè, Marco e Giovanni vanno avanti pari. Poi si tratta di definire la Pasqua, e a questo punto Giovanni prende in mano il calendario lunare e invece Marco tiene il calendario solare. Quindi Giovanni finisce al sabato e invece Marco finisce al martedì. Ma fino alla cena di Betania, e questo qualche volta, erano tutti lì. E la Joubert gira lì attorno, è che non sa bene come si calcola ancora oggi, come si calcolano i giorni, no? Inclusi gli estremi, non inclusi. Oggi, secondo questo Béda-Rigaud, si calcolano in questo modo, cioè fai un ponte tra i giorni che devi saltare, non è proprio il nostro modo di calcolare. Quindi allora vuol dire, però non li vuol dire che allora la cronologia è la stessa, cioè tu arrivi a Betania, loro hanno la stessa cronologia, il sabato prima della Pasqua avviene per entrambi i Vangeli, per la cena a Betania, quindi sono
anche perché la cena di Betania non compromette la Pasqua direttamente, no. Quale forse Qumran.
Sì,
deve essere più chiaro.
Poi vuol far capire dov'è il punto di rimente, dove si distinguono, che è un altro.
Sì.
Lì, secondo loro, le due cronologie corrispondono. Ecco per fare tutto questo discorso su Betania, per far capire che fino a quel punto sono in linea. A un certo punto scatta qualcosa. Allora, abbiamo visto che l'ipotesi della Joubert sostiene che Gesù celebra la Pasqua non secondo il calendario ufficiale di tipo lunare, ma secondo quello in vigore presso gli Esseni, quello antico, no? Di tipo solare di 364 giorni. Questa ipotesi risolve molti problemi, ma appunto resta un'ipotesi finché non mostriamo che Gesù abbia potuto usare questo calendario, lui che non era un Esseno, perché non c'è da nessuna parte è indicato una cosa di questo tipo. Poi va spesso nel Tempio, un Esseno non va così spesso nel Tempio, esatto. Si contamina. E almeno esplicitamente i Vangeli non parlano degli Esseni, apparentemente non sembra esserci traccia di loro nei Vangeli, ma è proprio così? Diciamo così, forse un po' lieto. Ecco, ora dobbiamo invece prendere in esame un passo importante dei sinottici, qui invece Mazza è stato proprio bravo, e cioè quello della preparazione della Pasqua, che è descritta con tre racconti molto simili, ma che contengono anche notevoli divergenze. Don Enrico, dopo un certo ragionamento, prende in esame Marco, sintetizzando alquanto Mazza, ecco, Mazza spiega questa sua opzione, perché parte da Marco, seguendo sempre le riflessioni di Boimard, e cioè il fatto che Marco, per rendere comprensibile e chiaro, soprattutto a non giudei, il documento comune che sta alla base del suo Vangelo e quello di Matteo, è condotto a esplicitare alcuni aspetti che invece in Matteo non sono esplicitati. Matteo in modo sintetico, Marco invece esplicita alcune cose, non è che introduce cose nuove, ma esplicita alcune cose importanti. Insomma, deve riempire i vuoti del documento per chi appunto non è giudeo, e così fa due aggiunte rilevanti rispetto a quello che troviamo in Matteo. Leggiamo il testo di Marco, no? Famoso Marco 14, 12, 16. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei suoi discepoli e disse loro: andate in città e vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua, seguitelo. Laddove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi. I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Rispetto a Marco, rispetto a Matteo, le integrazioni di Marco sono queste due. La prima, quando si immolava la Pasqua, dice anche Matteo, dice Marco, aspettate, cioè Matteo dice il primo giorno degli azimi, lo dice anche Marco, ma Marco chiarisce quando si immolava la Pasqua, perché il giorno degli azimi per un non giudeo vuol dire niente. Allora lui spiega un pochino, il giorno prima insomma. Poi c'è invece la seconda integrazione, questa è rilevante. Viene arricchito il racconto dell'andata dei due discepoli a Gerusalemme e il modo in cui troveranno quel padrone di casa presso cui fare la Pasqua. È chiaro che Gesù conosce bene quel padrone di casa e che questi conosce molto bene Gesù e lo conosce come il maestro. I due discepoli non solo non conoscono il padrone di casa, ma non conoscono neppure dove si trova la casa. Dunque non c'erano mai stati. Il rapporto di Gesù con questo padrone ha coinvolto solo loro due, mentre i discepoli con i quali Gesù viveva ne sono rimasti esclusi. Marco risolve il problema introducendo questo particolare molto importante. I due discepoli dovranno seguire un uomo che andava loro incontro portando una brocca, Keramion, d'acqua, per attingere l'acqua a una fontana in prossimità di una porta della città per chi veniva, come i due discepoli, da Betania. Li incontrano, tra l'altro l'espressione è precisa. Sembrerebbe un'indicazione alquanto insufficiente, no? Questa dell'uomo con la brocca d'acqua, no? Stante il numero di pellegrini e la ressa per fare la cena pasquale in città, insomma all'ultimo momento va lì, come l'8 di marzo, andate a mangiare una pizza l'8 di marzo, non uscite, è pieno, non si riesce. Ma come vedremo le cose non stanno così. L'indicazione invece è molto precisa e denotante. L'ultima variante che Don Enrico segnala è poi invece relativa al rapporto tra Marco e Luca. È piccola, ma siccome vado a dire, deve essere anche questa. In Luca Gesù chiede: dov'è la stanza in cui posso mangiare la Pasqua? In Marco invece chiede: dov'è la mia stanza? È vero che il termine cataluma designa una stanza per gli ospiti, no? Una sorta di foresteria, una guest house, insomma, dice Enrico. Però Gesù dice che quella è la sua stanza per gli ospiti. Non possiamo pensare, lui dice, sempre Don Enrico, che avesse un suo alloggio a Gerusalemme, perché tornava sempre a Betania, comunque questo è detto spesso, o che avesse un locale a sua disposizione senza che i discepoli ne sapessero nulla. Cito: tuttavia questo pronome possessivo dà a pensare. In questa espressione c'è infatti un senso di familiarità che fa capire ai discepoli che questo innominato non è solo il padrone di una casa a Gerusalemme, ma uno che ha rapporti di forte familiarità con Gesù, che Gesù insomma è un abitué della sua casa. Altro punto, queste indicazioni di riconoscimento, l'uomo che porta una brocca d'acqua, sono ricalcate, secondo molti autori, sul racconto legato alla consacrazione di Saul da parte di Samuele. 1 Samuele 10, 1-7 si potrebbe leggere, è lunga. Però, fa notare Don Enrico, la prospettiva è molto diversa. In 1 Samuele si tratta di predizioni, qui bisogna proprio marcare la differenza. Cioè qui l'analogia è un'analogia per differenza, no? In 1 Samuele si tratta di predizioni che, avverandosi, debbono garantire il valore profetico delle parole di Samuele. Quindi c'è qualcosa di miracolistico, mettiamola così. Qui invece, in Marco invece, e Luca invece, non c'è nulla di miracoloso. Molte volte non si legge quel testo, uno esce per la sensazione di essere... E non c'è nulla di miracoloso. Si tratta di un dato che è puramente funzionale a trovare l'abitazione di questo sconosciuto padrone di casa da parte di chi non lo conosce. Quindi è funzionale il testo, non è miracoloso. E se si va su questa pista, secondo me il testo è molto più interessante. Insomma, ci sono indicazioni, stradali e non, molto precise, ma nessun miracolo. Anche il riferimento a Samuele è studiato, secondo questi autori. Lo si richiama, ma si operano molti cambiamenti. Un cambiamento importante è questo. Samuele parla di un uomo che porta un ottre di vino. Ma in Marco c'è un uomo che porta una brocca d'acqua, tutto un altro paio di maniche. Ed è proprio questo cambiamento che fa la differenza e che costituisce un importante segno di riconoscimento, perché a Gerusalemme un uomo che porta una brocca d'acqua è una stranezza, è un uomo che muore dalla vergogna. Perché è una questione di genere. È infatti un argomento di genere, infatti non so perché poi Mazzo non ha espresso, è un'indicazione di genere fortissima, culturale.
Cioè, sì. Lo noti perché è un uomo, se no tra tutte le gente che attinge l'acqua, cosa che si nota, che lo devi riconoscere, che è un uomo.
Infatti. Ed è un argomento di genere, intende esplicitare, perché dice che gli argomenti di genere sono piuttosto significativi. Questo compito infatti è delle donne, come segnalano poi tanti. Nell'ultimo testo di Marzo questo è ripetuto, però non tirano le conseguenze. Dico, vabbè, insomma, lo vedi perché è strano, ma il punto è tirare le conseguenze. E quindi Grelo e gli altri segnalano questa cosa strana, che insomma un uomo è molto bello, ecco. Però non riesco a tirare le conseguenze, questo è il punto. Se non fa parlare il testo, ecco. A questo punto l'ipotesi che Gesù avesse conoscenze e conoscenze significative tra gli esseni non è affatto impossibile, anche se il Nuovo Testamento non le cita mai. Nelle comunità essene viceve infatti il celibato, ma come ci diceva Boccaccini anche nell'estate del 16 a Villa Pallavicini, c'erano anche uomini sposati, ne parla Giovanni e Giuseppe Flavio, non ho fatto il testo, ma questo lo dice chiaro Giuseppe Flavio, c'erano anche uomini sposati che continuavano a mantenere il loro rapporto con la famiglia e a svolgere il loro lavoro ordinario sia per mantenere la famiglia sia per sostenere la comunità degli esseni. c'era una, poi soprattutto, dice Giovanni Falco, c'era una casa comune che era il centro di vita della comunità e ci potevano essere locali per ospitare gli esseni delle altre comunità di passaggio o semplicemente simpatizzanti o che venivano lì per la Pasqua, no? E c'era la cena comunitaria, questo lo dice Comoran, ma lo dico tanto, che era il centro della vita comune. Ora però la casa e le varie attività della comunità, preparazione e pasti inclusi, erano gestite solo dagli uomini. Questo è il punto. Che fossero celibi o no. Per cui quando nella casa c'è bisogno di acqua, dovevano essere gli uomini che se ne andavano a prendere, no? Anche se nel contesto di Gerusalemme era un compito proprio delle donne. Gli scappa una parola bruttissima alla donna Enrico, dice donnesco, bisogna femminile. Donnesco, fa un compito donnesco. Femminile, dai. Gli scappa questa espressione. Sì, o dice femminile, no? Mi sembra più legato.
Comunque è così. Le antiche, il fuoco, il parto, il femminile,
certo.
Certo,
e quindi un compito femminile, perché, come dicevano, le donne non erano ammesse alla vita della comunità. Conclusione di Mazza: se a Gerusalemme si incontra un uomo che è andato a tingere acqua e che sta tornando verso casa con la sua brocca d'acqua, non siamo in uno dei tanti quartieri di Gerusalemme, bensì in un quartiere specifico, quello esseno. Solo qui sono gli uomini e non le donne che vanno ad attingere acqua con la loro brocca.
Perché lui andava dalle sene allora?
Però loro, questi due sono mandati e devono individuare un uomo con una brocca d'acqua. Lui non dice che non è, però è chiaro che a Gerusalemme è un po' strano, questo è un compito che fanno le donne, come mai? Allora qui si dovrebbe rifarsi, non è che si rifà, e mi ha mandato un bel file Sandro a queste ricerche di questo personaggio che deve essere un bravissimo, un benedettino, è morto qualche anno fa, si chiamava Pixner, in realtà era un italiano, io pensavo che sono inglese, Basil Pixner, è di Merano. Ed è, sì, ma io pensavo che fosse un inglese, esatto. E questo qua ha sempre vissuto in quella zona, in questa zona complicata, ed è morto appunto alla dormizione, no? Basso,
siamo
sul Monte Sio, e questo era un grande archeologo. Se voi andate sul sito ci sono alcuni articoli molto belli, tutti inglesi, ma c'è una fatica terribile, ma li sono molto belli, vi fa capire anche le origini di questo quartiere esseno, da dove nasce, da Erode il Grande, che permette le zizzania tra i suoi nemici, no? Quindi se andate, se vi capita, andatelo a vedere, Basil Pixner, ci sono dei bellissimi.
Se il quartiere è esseno, può essere che ci sia diverso, mandato.
Ma forse la casa era la comunità era una, però la comunità forse era una, questo non arriva fin lì, però comunque...
la dormizione di Pianta
Genasolo, sì.
Perché deve pensare che becca proprio l'uomo giusto, perché nel quartiere sono molti gli uomini,
sì. Sì. Però la comunità probabilmente è una sola, la casa comune. Beh,
per me è l'orario. Cosa hanno beccato?
Adesso c'è. Saliamo. È tutto iniziario. È tutto iniziario. Non c'è niente invece. Il testo è che l'indicazione è buona.
Mi piace.
Allora.
L'orario per me era quello, quindi
sì. Abbiamo fatto l'ipotesi quindi che Gesù. Quindi c'è questo Pixner che secondo me, se volete, da leggere, si legge bene. È morto qualche anno fa anche lui. Abbiamo fatto l'ipotesi che Gesù abbia celebrato la sua Pasqua in base all'antico calendario solare di 364 giorni, no? Ormai questo Jobert, questo qui sì. Un calendario che fino a poco tempo fa veniva anche chiamato il calendario di Qumran, perché a Qumran abbiamo mantenuto questo calendario, ma non era di Qumran, loro l'avevano semplicemente mantenuto, gli esseni. Ora, e questo è il punto della domanda che faceva all'inizio Santo, il motivo per rifiutare quest'ipotesi, no? Che Gesù avesse celebrato questa Pasqua presso gli esseni, era questo, no? Che motivo poteva avere Gesù per adottare questo calendario se non aveva mai avuto rapporti con Qumran? Beh, è strano, no? Cioè, è vero che il calendario è diverso, che coincidono le date, ma lui perché doveva usare quel calendario lì? Questa è la domanda che bisogna farsi. Oggi questo tipo di rifiuto non è più possibile. E perché? Perché c'è la scoperta che gli esseni non sono un movimento molto ampio, Giuseppe Flavio parla di almeno 4.000 persone, sparse in molte città e villaggi della Giudea. Non solo a Qumran, quindi anche Gerusalemme. Quindi non è solo Qumran, sono diffusi in tutta la Giudea. Sono quindi anche a Gerusalemme. prima sembrava che fosse invece un gruppo legato a Qumran. Oggi si è capito che questo non è possibile. Ma soprattutto, dopo i risultati degli scavi del padre Pixner, questo benedettino che vi dicevo, ecco, lui nel 77 ha individuato la porta degli Esseni, cioè proprio una porta, la scrotterata fuori, che è in basso a ovest. E poi ha dimostrato l'esistenza di un quartiere esseno a Gerusalemme, nella zona sud-ovest, sul Monte Sion, dove poi lui è morto alla fine, e anche se l'esegesi continua a faticare a recepire questa scoperta e soprattutto a utilizzarla, ma ormai è acquisito. C'era un quartiere degli Esseni. Quindi i dati del problema oggi sono cambiati, anche se fanno un po' fatica quelli che hanno un po' affermato diversamente ormai a recepire questa cosa. Non è il calendario di Qumran che Gesù adotta, lui non andava mica per l'ultima cena, ma il calendario degli Esseni, cioè quello che sicuramente era in uso anche nella comunità essena di Gerusalemme, dove Gesù sceglie di fare la Pasqua. Quindi è molto probabile quindi che lui abbia usato quel calendario. Perché? Perché era Gerusalemme perché e perché c'erano gli Esseni. Allora, qui, ora vi vorrei, visto che sto finendo, proporre questa cartina di ricostruzione, insomma, ci sono dei figli troppo. No, quasi che sono
voluti.
Sì, qui ci voleva forse Gigi, però fa ridere un po', ce l'avete?
Sì.
Sì. Ecco.
No. È vero che il quartiere nord-est, nord-ovest. Questo qui? Ah, questo qui? Sì, sì.
Ecco.
Sì. Parti dalla spianata del tempio, sì. Tipo di riferimento, sì. Sennò non...
Ah, qua.
Est. Dare qualche...
Vabbè, è così però, io l'ho capito così, Sandro, eh? Io ho capito che è...
No, no, ma chi non conosce Gerusalemme...
Spiegalo un po', gli assi... Spiegalo tu, gli assi...
Allora, adesso vedete c'è il Tempio.
Sì.
Quella è la spianata del Tempio adesso, lì c'era il Tempio. Sì. Va bene? Adesso la Gerusalemme è città nuova e le mura sono in alto.
È molto in alto.
La parte superiore dalla
metà
del Tempio in alto.
Oggi, dalla metà in su.
Sì. No, c'è scritto.
Esatto. Invece noi siamo, se noi ci interessa, quella che allora era la città vecchia. Tenete presente che questa piantina ricostruisce la Gerusalemme al momento dell'attacco dei Romani, del 70 d.C. Vedete in alto, no? Che il primo accampamento, no? Legione quinta macedonica in alto, no? È la Gerusalemme poco prima di essere attaccata dalle legioni romane nel 70 d.C. Quindi non interessa soprattutto invece la parte sotto rispetto a quella che indicava Sandra, no? La città vecchia. Allora, se dovessimo, modello Sherlock Holmes, ricostruire la cosa, ma non è una stramberia questa, perché Marco è un testo che vuole dare delle indicazioni, non segnalare dei miracoli, quindi bisogna capire se le indicazioni che dà sono fatte bene o no. È molto probabile quindi che questi due partono qui in basso da Betania, prendono la via bassa, non la via alta, che trovate là al monte sotto il Monte degli Ulivi, via per Betania.
La via alta, diciamo così, Betfage. Quella che noi facciamo sempre, Betfage.
Sì,
è quella dove si fa la processione
delle Padre,
delle Padre,
che entra da Sant'Anna, sì. Però parte da dove stanno i San Martino, sì. Tanto per dire, mentre sì, c'è l'altra via che è quella di Abutis,
nell'auto. Che Sant'Anna è dopo la Teratonia, dove c'è scritto due.
Sì, comunque in alto, vedete? Invece ho trovato un'altra cartina che mi ha inviato Sandro, una via bassa per Betania, che è più o meno a questa altezza, e che si infila direttamente nella porta della fonte, delle acque.
No, scusa, adesso la via alta è l'attuale via per Gerico, cioè l'attuale,
sì.
La
vecchia.
Anche Gerico, sì. Però ho scritto Betania.
Il contrario, un'altra ancora.
Mentre la via per Betania, via bassa, sarebbe quella della valle del Cedro.
Sì.
Dove si passa dalla piscina di Siloe.
No, arriva esattamente alla porta 4 dove c'è la piscina di Siloe, la porta della fonte, altri dicono Watergate, non so, mi pare sia questo.
Porta delle acque.
Sì, arriva proprio lì, entra lì, al numero 4. dopo. Quindi lui,
no, la piscina di Ezechiele
è l'altra parte, no, adesso dico te. Allora questi arrivano al punto, alla porta numero 4, che è questa Watergate, sono porta delle acque, dove c'è la piscina di Siloe, non nella porta 5 che è la porta degli esseni che ha scoperto Pitchner, non è così. Loro arrivano dall'altra parte e da questa parte, in questa zona, si legge nei testi di Pitchner, attorno alla piscina di Siloe c'erano molte fontanelle. È lì che devono incontrare la persona. Queste fontanelle sono dovute al fatto che voi vedete che c'è questa sorgente di Gion, io ho scritto come si pronuncia così, è l'operazione che ha fatto Ezechia, il re. Lui ha portato l'acqua da Gion su in alto a Siloe con dei tunnel, quella bisciolina che ha fatto sono i tunnel che ha fatto Ezechia per portare l'acqua dalla sorgente di Gion sopra alla piscina di Siloe dentro le mura. Sì.
Cioè, allora dentro le mura, adesso è fuori.
Adesso è fuori, sì.
Allora, no, dico per Ezechia, sì. Sì. Per toglierlo ai nemici.
Sì.
Sì, non è che salga.
Infatti, mi ha detto, visto?
Quindi sotto. Si trova l'inclinazione.
Scende, scende. Con un gioco scende, però entra dentro la città. Vabbè.
Io non so,
non è che risalga,
pensavo che, infatti non ci capivo, ma ha fatto di tunnel, di piccole cose, quindi
si può fare anche a piedi, lo scoperto già dentro all'acqua piedi,
ho capito,
lo scopo strategico di Ezechia è di metterla al sicuro dentro le mura e non lasciare i nemici fuori dalle mura,
ho capito,
poi resisterà un assedio evidentemente, per raggiungere dentro la città.
Sembra che fosse la principale risorsa idrica all'epoca questa, importantissimo, cioè, e Pixel ha trovato dei punti come delle fontanelle attorno a questo luogo dove appunto la gente andava ad attingere acqua, sì. E lì probabilmente che loro devono incontrare questa persona, poi devono seguirla, perché questa persona se ne ritorna nel quartiere Seno, che è quello che ho fatto con ho messo delle striscine, era più o meno questa, il quartiere Seno, a sinistra.
Sì.
Quindi
per localizzarlo, sì. Sì. Dove c'è scritto Città Vecchia, vedete?
Sì, in basso.
Lì c'è la dormizione e il cenacolo. Più o meno.
Sì.
C'è anche fuori il cenacolo, no? Il quartiere Seno e il cenacolo.
Come? Il sepolcro di Davide.
Sì,
il sepolcro di Davide.
Il cenacolo
è il sepolcro
di Davide.
Sì,
d'accordo. Siamo lì, Città Vecchia. Città Vecchia più o meno, lì c'è la dormizione e il cenacolino.
Sì, è quella zona.
Il monastero Benno.
Sì, è quella zona.
Capito? È sotto.
Però loro l'indicazione è molto precisa. Loro non devono andare lì, perché lì non sanno poi cosa fare. Loro devono trovare una persona che li porti a quella casa. Che non conoscono e che dopo 60 portarlo questo innominato, perché dopo 60 anni ancora le circostanze storiche consigliano insomma di non fare il nome di questo padrone di casa. E quindi la ricostruzione è un pochino probabilmente questa, soltanto per dare un'idea di cosa può essere avvenuto, ma come per dire come è precisa, ecco, l'indicazione che Marco fornisce. È un testo che dà indicazioni precise, insomma, chi insomma deve un pochino muoversi.
Quel giorno lì c'era solo un uomo, probabilmente, rispetto alle altre donne.
Il cuoco.
Perché?
No, forse le donne c'erano, ma appunto. No,
c'erano tante donne, ma un uomo solo, si riconosceva solo, sì. Perché era lui, perché andavano alla comunità comune, no?
Sì, il cuoco.
Lui serviva la casa comune.
Ma siccome c'erano tante case di esseni,
no, ma aspetta, quel giorno. No. Le case di esseni, chi cucina sono le donne. È nella comunità. Che sono maschile che cucinano gli uomini.
Quindi,
io ho capito così.
Quindi è impossibile sbagliare.
Sì,
c'era un uomo.
Sì, sì, le famiglie degli esseni, sono famiglie come tutte le altre.
E altre donne della comunità, ho capito. Il cuoco di Montesole,
è il cuoco di Montesole.
Cioè,
è cuoco di Montesole.
La Barbara
sempre. No.
Ho capito.
È cuoco di Montesole.
Vedrete Michele.
Perché io estendevo.
Sì. No, no, è il cuoco della comunità. Può essere celibo o no, ma è quello che ha la funzione del cuoco.
L'orario, perché più o meno. Allora, sì.
Quindi l'indicazione è precisa, non è affatto vaga.
Le pagine della Jobert.
Però ecco.
Stava lucidissimo Michele,
è così. Quindi poi finisce.
Posso interrompere? Mi sembra che il presupposto di tutta questa costruzione, ricostruzione, sia il fatto mentre in Marco e in Luca non c'è nulla di miracoloso. Sono tutti d'accordo su questa cosa? Cioè il fatto che il racconto di Gesù, cioè il racconto di quello che Gesù dice, sia non abbia niente di miracoloso. Sì, ecco,
sono delle indicazioni concrete.
Sì, ma sono tutti d'accordo su questa interpretazione. Perché io penso che se l'ho sempre interpretato invece.
Anch'io sono d'accordo.
Sono sempre stati interpretati come segni divini. Cioè il problema però è che
si parte da qua,
dato che non c'è una spiegazione concreta alla disbena, un'indicazione assurda, allora è miracolosa.
Scusate, secondo me le cose vanno un po' insieme, cioè non parliamo di miracoloso, miracolistico, divinatorio, parliamo del fatto che Gesù doveva morire venerdì perché era il giorno degli agnelli e ha predisposto tutto perché la cena fosse celebrata prima, anticipando quell'evento. E quindi evidentemente c'è qualcosa di preordinato da Dio, per cui Gesù non poteva essere immolato il giorno in cui la sera dopo c'è la cena. La cena doveva anticipare
tutto. Sì, però stiamo parlando di questi sì, particolari.
La... Non nel senso divinatorio.
No, no,
ci voleva qualcosa di
divinatorio.
Questa è la tesi umana.
Non è divinatorio.
No, io vorrei solo capire se c'era accordo su questa
è la spiegazione comune che si dà dappertutto.
Allora, io... però quello che ha detto Paolo secondo me interpreta bene, cioè anch'io ho sempre sentito interpretazioni un po' legate un po' al miracoloso, invece l'opzione di questi esegeti è proprio un'altra, cioè quel testo lì non va letto così, quel testo lì anzi è bello in quanto dà delle indicazioni precisissime a persone che non conoscono né la persona né la casa per trovarlo. Sono precise o no? Sì, sono abbastanza precise. Adesso poi magari non avrà fatto quello, però
quello che si può dire però
è che sia per la cena sia per l'ingresso a Gerusalemme, sia per la cena che per l'ingresso a Gerusalemme, Gesù dà le indicazioni precise
perché
le cose accadano e queste sono due cose comuni.
Sì,
però rimane sempre la domanda, ma perché proprio lì non lo sapeva?
È una sua iniziativa.
Perché lo sappiamo, non lo so, però
questa... I discepoli non lo sapevano.
Torniamo sul significato, io volevo fare il Sherlock Holmes. Qui ho stato far vedere come effettivamente il testo è un testo funzionale. Un testo usa questa espressione, mi pare bella questa espressione, vuole dare indicazioni ad alcuni per trovare questa cosa importante, celebra la Pasqua all'ultimo momento, quindi vuol dire che una situazione insomma di colleganza deve averla pur dentro, non si va al suo momento,
cioè detto in altri termini, segni per cui i discepoli possono capire che Gesù dice queste cose ispirato
devono preparare la Pasqua, devono preparare la Pasqua.
Comunque gli stavano sempre dietro e non conoscevano questa cosa
l'ho preso da internet e la ricostruzione del Gerusalemme del 70
quello che non mi torna è la casa di Caifan.
Altri
anni non sappiamo
sì, può essere, ma non è rilevante per me. Però io non l'ho preso per quello, l'ho preso per far vedere un pochino la situazione, ecco.
Se volesse farla prima
anche dove
era l'unico modo,
ma anche dove, cioè prima, però loro
Gesù dice quest'anno noi la facciamo prima
però vediamo cioè loro non vanno soltanto su questa sul perché ma su dove,
perché lui la vuol far prima
dove?
Perché sa che è poi l'agnello
anche dicendo.
Però
sì, perché rispetto agli anni precedenti
no questo non mi importa, comunque quest'anno la Pasqua la facciamo
io penso che molti di questi invece che tolgono questo aspetto diciamo
di
Gesù dica no era assolutamente farlo con
ma no a me non fa differenza
che aspetta arriviamo forse una prima risposta la danno una risposta parziale la danno parziale che è bravo perché dopo aver fatto questo lavoro lui dice vabbè ma è tutto opinabile, torna sul senso e secondo me qui dice una cosa bella. Allora lui dice, qui è Enrico sempre, dobbiamo escludere che questa decisione di Gesù di celebrare nel quartiere Seno derivi da un interesse di Gesù per questioni di calendario, tanto nell'insegnamento che nella sua pratica. Per quello che sappiamo, egli osservava le feste così come avvenivano nell'ambiente in cui si trovava senza mai fare questioni di calendario. Quindi non è un problema di calendario, cioè non è che oggi ragioniamo sul calendario, no. E torna sul senso, dice allora... se ripercorriamo, e questo secondo me è interessante, ma io non sono in grado di giudicarlo, se ripercorriamo Marco, dice lui, vediamo che appena prima della Pasqua Gesù si era ingaggiato in una forte polemica sulla gestione del Tempio, Marco 11 e 15, no? Fortissimo. E quindi dico io, diciamolo, operando una specie di anukà, cioè di purificazione del Tempio, no? L'ha fatta anche lui una purificazione, li ha cacciati fuori, per così dire, no? Questo grande tema dell'anukà, del purificare, che per 200 anni assillava questa gente, anche lui fa la sua piccola anukà, cioè manda fuori, libero. Si era espresso con una durezza insolita e anche con rabbia, ma anche più di rabbia, secondo me, una contraespressione mazza quel giorno, al punto che ne fece le spese questo povero albero di fichi che Gesù maledice perché non portava frutti. Fa pensare sta storia qua di sto povero che si becca questa maledizione, sembra al posto di qualcun altro del Tempio. Beh, non so, comunque questo povero figlio c'entra niente, è singolarissima questa maledizione, è fortissimo questo gesto che insomma fa pensare
al posto sbagliato nel momento,
sì, è proprio
lui, è sempre stato lì,
certo, non lo dice, certo, perché non era neanche la stagione, cosa chiede
povero fico, però povero l'hai aggiunto tu, lui non l'ha
scritto, no, dico che poveretto, se lo finisce male, allora insomma, la polemica contro il Tempio inizia al capitolo 11 e continua e si intensifica al capitolo 13 con il discorso escatologico, vabbè, ma questo è il punto, trova il suo apice nella scelta di Gesù di celebrare la Pasqua nel quartiere degli Esseni, questo è il punto, cioè presso coloro che rifiutavano il Tempio e il suo sacerdozio e la cui Pasqua sembra prescinderne completamente, poiché sembra che neanche prevedessero il rito del sacrificio dell'agnello presso il Tempio. È un rifiuto totale, dice Don Enrico, che Gesù condivide andando a celebrare la cena pasquale con loro. E conclude così: è questa la questione centrale di tutto l'episodio della cena pasquale, non l'utilizzo di un diverso calendario nell'istituzione dell'Eucaristia. È l'opposizione al Tempio, secondo lui. Se alla fine tutto questo discorso marca questa opposizione radicale definitiva, la sua, che sì, troverebbe l'acqua.
Cambia però, perché lui al Tempio ci andava.
Ma c'è una rottura col Tempio proprio in questo momento.
Cambia in questo
momento. Uno può dare tutte le spiegazioni, può anche dire la tensione era tale che si poteva anche giustificare che Gesù, perché c'è una tensione crescente intorno a Gesù in quella Pasqua, è un altro dato. Potresti anche, cioè andiamo anche noi a morire con lui, ti volevano uccidere, tu ci ritorni. Può essere anche
oppure vuole essere sicuro di poter celebrare la Pasqua con suo e la celebra con la data di
Gesù. Però c'è il presupposto di cui abbiamo parlato prima, che Gesù conoscesse già
questo punto, sì.
Perché lui la familiarità con questa gente, diciamo. Quindi questo però va
spiegato. Noi conosciamo gli ultimi tre anni di Gesù della vita pubblica, ma prima avrà avuto delle era un uomo, girava, si muoveva,
ma forse non si sapeva neanche, cioè sapeva che ci erano gli Esseni, sapeva che gli Esseni avevano questo
diritto, però io immagino che conoscesse perché sapeva che si era Nazareth,
non è detto andare per la casa là, secondo me
Diciamo che spiritualmente era molto.
Tutto con la polemica con la gestione sacerdotale del Tempio, si pone tutto nella polemica e dice: la scelta di fare la Pasqua in quel modo è l'apice della sua polemica contro il giudaismo del Tempio. Dopo ci sarà spazio solo per la risposta dei giudei, la passione.
Lui sostiene solo questo, cioè che l'apice della concessione del Tempio non è nel discorso escatologico, è nel luogo dove lui decide di fare la Pasqua.
Che però è l'unico luogo nel quale lui può fare la Pasqua il giorno prima.
Certo.
Non ce n'è un altro.
Cioè comunque deve farla secondo quel calendario, sì.
Era l'unico luogo dove poteva farla il giorno prima.
Chi pensa che Gesù conosce il momento della sua morte, quindi che lui voglia dare un senso pasquale alla sua cena, eccetera, allora dice, puoi anche dire, ha voluto fare, usare quel calendario perché fosse poi per poter celebrare la Pasqua con quel calendario e la sua morte essere con gli agnelli. Secondo me tutti questi invece sono molto scettici sulla preveggenza di Gesù quanto alla sua morte, e quindi in termini di un senso più è andata a dire perché ha rotto, sì, sì. E quindi, oppure perché era già consuetudine sua quel calendario, e poi dopo è stato negli eventi che era sua morte. Non so se si può mettere le due ipotesi
insieme.
No, voglio dire che questi argomenti normalmente non pongono la scelta di Gesù legata al fatto che voleva anticipare lui per qualche motivo, perché sapevo, perché voleva che poi venerdì.
Sì. Così, cioè. Io,
ho
posto un problema però.
Quando tu l'hai detto, scusa, dici la polemica contro il giudaismo del Tempio è ciò la questione centrale di tutto l'episodio della cena pasquale, sì. Quello che hai letto, non l'utilizzo di un diverso calendario nelle istruzioni dell'Eucaristia.
Non solo, non è... poi c'è un'altra cosa che lui aggiunge nell'ultimo testo, no? Lui in fondo, io però non sono uno specialista di Eucaristia, lui parla di cene di testamentarie, no? Dove uno lascia un testamento. No, cioè lui dice c'è questo significato nella cena pasquale, che sì, è pasquale, no? Però lui dà un suo lascito, no? Quindi questo lo colpisce. Per cui sì, è pasquale, ma prevale questa dimensione del lasciare, per cui forse. Non so, mi dà l'impressione che, non so se il discorso della preveggenza, non lo so fare, ecco. Secondo questi vuole marcare questa distanza dal Tempio, questo è sicuro.
Però,
si può combinare.
Apre un sacco di problematiche, che dal Nuovo Testamento però non emergono, perché se Gesù avesse fatto quel stato di rottura non troveremmo di nuovo gli apostoli.
Sì, no, il Tempio...
Deve vedere se Luca pensa come Marco,
Marco, parliamo di Marco.
Delle differenze.
Lui si è andato a celebrare con gli esseni, è una tesi più, sì, che,
sostenibile,
più sì. Che sostenibile, la motivazione manca, sì, la famosità, sì, però sì. Non sì. Toglie la sua...
No.
La spiegazione delle due date è plausibilissima e funziona.
È molto interessante.
Anche perché poi che lui sapesse di morire, non dice andrò a morire a Gerusalemme, quindi insomma...
Cioè che c'è una tensione crescente,
sì,
che,
sì.
Che,
sì.
Anche, che anche i discepoli conoscono.
Però volevo anche farvi un'ultima
cosa. No, non ci diciamo che il Vangelo presenta la consapevolezza di Gesù. Normalmente diciamo però sono delle linee esegetiche che prescindono, nel senso di dire.
È che lì noi andiamo molto avanti. Quello interessante è per me, insomma, nel filo di riflessione che stiamo facendo, è capire questa interazione che c'è poi tra Gesù e questi ambienti. E lui non è un esseno, sicuro, però non c'è dubbio, questo sembra un'abitudine.
Se Gerusalemme non fosse insolito, sì, che ci intercambiasse un po' tra un ritorno.
Adesso quindi solo questo.
Beh, c'erano dei fiancheggiatori, non solo dei libri da parte
mia. E quindi anche l'altro fatto che alla fine, colpisce a me, ma colpito quella volta che l'ho ascoltato, cioè, i Vangeli sono molto vicini l'uno all'altro. Questa opposizione che si dice... alla fine sono vicini. Sentite questo, volevo finire con questo, non lo riporta nell'ultimo, quindi ve lo leggo così. Abbiamo visto dunque che la Pasqua a cui si riferiscono i sinottici è una Pasqua di tipo esseno, mentre la Pasqua di cui parla il Vangelo di Giovanni è la Pasqua dei giudei. Schnakenburg, il grande teologo, dopo aver criticato anche lui la ricerca della Gioberto, qui non ha nessuno, di cui rifiuta le conclusioni, ma sono le conclusioni quelle importanti, osserva che il Vangelo di Giovanni ricorda tre volte la Pasqua durante la vita pubblica di Gesù e che l'evangelista specifica sempre la Pasqua dei giudei. Interessante, io penso sempre a un'interpretazione stranissima. Schnakenburg dà molta importanza a questo fatto e conclude giustamente che Giovanni conosce una sola Pasqua, quella dei giudei, vabbè, questo lo siamo d'accordo, aggiungendo che a causa di questa insistenza sulla Pasqua dei giudei in Giovanni non c'è alcuna traccia di un altro tipo di Pasqua, ossia della Pasqua essena, punto. A me pare proprio il contrario. Se Giovanni conoscesse una sola Pasqua, quella ufficiale, non ci sarebbe bisogno di specificare tutte le volte che si tratta della Pasqua dei giudei, basterebbe dire semplicemente Pasqua. Se si deve specificare che si tratta della Pasqua dei giudei è perché ci si può confondere con un altro tipo di Pasqua, una Pasqua non ufficiale, e Giovanni non vuole che nasca alcun equivoco, poiché la sua prospettiva teologica sulla morte di Gesù è centrata sulla Pasqua ufficiale, quella dei giudei, quella dell'agnello, per cui lui va lì, lui testa quella lì, cioè lui l'agnello, no?
Ma niente dice, era l'ora stessa.
Per la Pasqua di Giudei presuppone che chi scrive quella cosa sa che in città c'è la celebrazione di un'altra Pasqua,
certo.
Lo sa? Ecco cosa vuol dire quella di Giudei. Una volta si diceva, no, io ho sentito tante interpretazioni della Pasqua dei Giudei, anche lì si miracolisti, ma no, sì. La Pasqua secondo il calendario ufficiale.
Anche la passione
è stata interpretata anche in senso antigiudaico.
L'opposizione non è la Pasqua dei giudei e la Pasqua di Cristo,
no.
Ma la Pasqua dei giudei è la Pasqua degli esseri.
Sì, ci sono giudei anche quelli, ecco, ma non sono ufficiali. Ecco. Sì, sì. E il testo ragiona su questo. Ecco. In questo senso è molto interessante.
È interessantissimo che proprio nel momento compilato c'è la Pasqua dei giudei. Anzi, ancora di più emerge.
Qual è il motivo oggettivo per cui la tesi della signora è anche rifiutata? Cioè, uno perché è una donna, e
no, dico io, perché mi sembra
non è ammesso.
Perché era molto discutibile fino a un po' di tempo fa che a Gerusalemme ci fosse un quartiere degli esseri.
Quindi il calendario comunale si va in comunale, ma perché Gerusalemme? Allora tu devi far capire che lui ha celebrato, cioè, e ha celebrato un certo quartiere, ecco perché dopo vado sulle piste.
Sì. Io non mi ricordo, dovrei forse riguardare gli appunti di Boccaccini, ma Boccaccini mi sembra che sostenesse che questi esseni e questi vari partiti in lotta e diversa loro, in realtà, cioè, convivevano continuamente, non è che ci fossero. Quindi, come dire, vai a Gerusalemme, c'è la Pasqua ortodossa, c'è la Pasqua, cioè.
Sì, c'è
la Pasqua, ma sì.
Sono due date, cioè, oggi c'è
l'indagato d'osso fa la Pasqua, cioè, erano accettate, c'è una confidenza, è una confederazione molto, cioè noi ce lo figuriamo come due cose, una sintesi, due cittadelle, è bello l'esempio ortodosso e cattolico, sono due, sai che a Gerusalemme ci sono tutte e due, è un esempio pratico attuale.
Ma infatti sembra strano da questo punto di vista che non ci sia traccia poi di queste differenze.
Perché, di guerre tra di loro.
Sì, perché dice Marco mancavano due giorni per celebrare la Pasqua e gli azimi. Dice, cioè, non fa riferimento a, a queste differenze che diciamo noi, cioè noi le abbiamo, tu le hai ricostruite bene in base a tutte queste cose, però sembra che non sia così importante. Cioè è importante solo per determinare il giorno in cui Gesù muore, venerdì, la preparazione,
no,
però che sia
la cena, cioè, muore,
sì, no, sì, la cena, scusate, sì.
Beh,
sì.
Però altri possono dare invece calcare un po' di più l'interpretazione, come fa Mazza, e dire
certo,
una contestazione del tempo,
cioè, però voglio dire, per i tempi che è stato scritto il Vangelo di Marco, quando è stato scritto il Vangelo non c'era il problema.
C'è anche negli atti degli apostoli si continua.
Cioè, se l'avessimo scritto noi oggi, forse avremmo fatto delle specificazioni, ecco. No? Ma si vede che non era così rilevante per loro, voglio dire. Quello che diceva Sara, cioè, non c'era tanto, non era così importante per loro.
Cioè, importante, comunque un dato di fatto di competenza
Sì, però
forse dobbiamo tenere presente quello che diceva, che il calendario di per sé era esistito, quindi non è un patrimonio proprio.
No. Lo tengo loro, ma
cioè, loro l'hanno mantenuto,
e questa interpretazione anche un'altra cosa secondo me è bella, cioè spiega tutte quelle cose che succedono in questi due giorni, no? Pilato, sì. Possono succedere, se no avevo saputo di una troupe francese che aveva aveva calcolato 12 ore, no? Cioè, francese. E allora hanno fatto una prova a Gerusalemme, bloccando tutti i semafori, no? Per vedere se in 12 ore riuscivano a seguire la traccia della passione. E correndo, stremati, ci sono riusciti, ma è chiaro che la realtà non era, non poteva essere, perché ha chiuso i semafori. No? Cioè, 12 ore, quelle cose lì non ci stanno. Quindi vuol dire che invece quelle cose raccontate dai Vangeli, in larga misura, ci posso stare, ma se tu le fai 12 ore, la metà di notte, non ci stanno. Quindi dà credibilità anche sul piano storico a questa ricostruzione della passione.
Comunque, per tornare a quello che diceva Camillo, gli evangelisti scrivevano per le loro comunità, per delle comunità, vuol dire che anche queste comunità non faceva problema che...
Sì.
Che fosse in un modo o in un altro, ecco.
Distanza, no.
Però Giovanni dice:
tende a dire che Gesù è stato condannato mentre simulava nel tempio. Questo per Giovanni è importante.
È la sua teologia questa, il punto.
Sì,
questa,
comunque, giudei, sì. Giovanni, giudei, ricorda tante volte per indicare, insomma,
tempio.
Sì. Per indicare la sinagoga che espelle, insomma,
in questo caso sarebbe però dire la Pasqua dei giudei, in questo caso non sarebbe semplicemente la specificazione di un calendario, di un orario. sì, da non confondere con
l'altro.
Dice era la Pasqua ortodossa, cioè noi sappiamo cosa implica, vuol dire che in latino l'hanno fatta.
Sì. Sì.
Invece a volte questo giudeo è caricato anche in queste determinazioni.
Sì. Sì. Ma l'antite di giudei è Cristo.
Certo, dice, perché Cristo è la Pasqua dei giudei, che non è, cioè, quella Pasqua.
Anche Marco Zanni diceva che l'uso di giudei in anni, questo fa riferimento non agli ebrei, ma
certo,
in un senso diverso,
come una tradizione.
Sì.
Un partito. Il giudei può voler dire i capi, può voler dire una parte della popolazione, può voler dire tutti, in Giovanni, vabbè, anche tutti, era la festa dei giudei, tutti, anche...
sì, però appunto lui,
però distingue,
di parte, inequivocabilmente è un sottogruppo.
Sì.
Ricco, ma non, insomma.
Quindi il senso era un po' di questa cosa, era per dimostrare i collegamenti, anche lui si muove dentro queste situazioni, con molta libertà, perché non è un essente, ma è stimato come un maestro, questo colpisce molto, insomma, il maestro.
Non sicuramente.
E anche questa letteratura, il libro di Giubilei, perché si dice che c'è veramente un calendario, insomma, quindi questa letteratura è utile.
Scusa, una curiosità, questi qui li molavano gli agnelli, dove li...
Io ho fatto questa domanda, fanno fatica, alcuni dicono che non si andava al tempio,
per cui dicono,
lo facevano a casa loro, perché, sì, perché lo rimollavano, però dovevano portarli al tempio, non era così?
Cioè ognuno portava il suo tempio,
sì.
Ma il rito normale era che uno si procurava l'agnello e doveva essere immolato nel tempio, quindi era un mattatoio il tempio in quei giorni.
No, ma gli impegni come
facevano? Non so se questo era un rito che facevano privatamente, io non ho capito.
Ok, avevano già abolito.
Era un rito familiare.
Anche se non
però una licenza molto antica, che già loro tutto ciò che attiene al tempio è sostituito con delle prezioni. Cioè può essere come oggi, che gli ebrei, contrariamente a quanto crediamo noi, l'agnello non lo mangia per niente la notte di Pasqua, c'è il segno dell'agnello, ma dal 70 non ha più mangiato l'agnello a Pasqua, perché non c'è il tempio per immolarlo.
Questo è mia fase, domanda, lui dava questa opzione, o per niente o era un rito familiare, domestico, fai a casa tua.
In Esodo
è così. Però non ha più significato, non è al tempio.
Comunque non era più al tempio.
No. La stessa loro non vanno, cioè questo sa chi lo chiarisce.
Nel racconto dell'ultima cena la mia anima non c'è.
Ma quando è iniziato l'accentramento al tempio dell'edificio degli agnelli? Originariamente Esodo prevede che sia ciascuno presso la propria famiglia.
A caso,
no, capito? Dico, la domanda è quando è iniziato l'accentramento? Si sa
perché con Salomone
già funzionava così.
Però già a Babilonia io so cose proprio simple. Già a Babilonia loro hanno dovuto sviluppare una vita liturgica senza il tempio.
Sì, però era già nato prima.
Certo, però quando è stato
Babilonia nasce anche una certa interiorizzazione della Torah e del culto.
E assolutamente, per quello dice anche Daniele, oggi siamo senza sacrifici, senza luogo, dove sia il nostro culto sia quello della preghiera, non la preghiera.
Però prima dell'esilio lo faceva
Quando sono tornati, lo diceva Isidore Essen in quel librino del giudaismo, dice quando sono tornati da Babilonia è stato un problema se ricostruire o no, perché a Babilonia aveva sviluppato questa vita anche spirituale più alta in un certo senso dei sacrifici, e qualcuno non era dell'idea di dover ricostruire il tempio.
Comunque il fatto che a Babilonia si dica così dimostra che prima c'era.
Però da quello che abbiamo visto in questo anno qua, che il tempio rimane, per quanto malconcio, non c'è problema di costruzione da zero.
No.
C'era poi il contrasto tra la...
Sì, quando sono tornati...
Il sacerdote che aveva andato a Babilonia e che invece era presente ancora.
No, c'è fino alla fine, perché tutto il tema di Maccabei, della purificazione, chi ci crede, chi non ci crede, cioè il tempio è al centro, l'oggetto di...
Ma è vero che le lezioni intere su quelli che erano rimasti
Gerusalemme.
E l'ha fatto un oniade, quindi non era in contrasto, come questo in contrapposizione al tempio di Gerusalemme. L'ha fatto un oniade che era un garante del tempio,
era la linea diretta, certo.
Invece sembra che comunque col 70 si sia sviluppato poi la corrente farisaica, cioè non di ricostruire il tempio, ma di sostituire con la preghiera.
Certo che se Gesù è morto
morto, seguendo questo discorso degli esseni fuori dal Tempio, e dopo 70 anni scasca il Tempio e tutti gli ebrei continuano una preghiera fuori dal Tempio, c'è cioè un nesso che non capisco, però
Maurizio, l'abbiamo fatto lavorare oggi, però è stato bello.